ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 6 dicembre, San Nicolò. Quando io ero bambino era un giorno molto importante perché apriva la serie di feste del mese di dicembre fino poi alla Befana. Noi però siamo qui per occuparci di altro, per parlare di quello che succede nel mondo reale, per vedere quali scelte vengono compiute a proposito dell'ambiente che ci circonda. Oggi vorrei riprendere parte del discorso che ho già affrontato nell'ultima puntata, allargandolo e completandolo. Parleremo di impronte, di orme e di finanziamenti e vedremo come le une hanno a che fare con gli altri. Nella seconda parte del programma torneremo ad esaminare i risultati della conferenza sul clima di Marrakech, la COP22, dal momento che la volta scorsa era appena terminata e non avevamo avuto materialmente il tempo di controllare i documenti. Certo, l'attualità non ci risparmia notizie ambientali. Dopo la grande attenzione ai temi politici, dall'elezione di Trump negli Stati Uniti alla vittoria dei no al referendum e alle dimissioni annunciate da Matteo Renzi, possiamo rivolgerci a questioni che solo ai meno attenti appaiono di secondaria importanza. Per molti padovani la notizia di aver sforato già a dicembre le quote previste dalle leggi europee sulle polveri sottili non deve aver destato molto scalpore, ma i valori raggiunti nei giorni scorsi, circa il doppio dei limiti di legge, dovrebbero essere presi con grande attenzione, se non altro per i quasi 100.000 morti all'anno nel nostro paese per questa causa. Una enormità se confrontati con i poco più di 300 decessi del 2015 per droga e sono comunque 3,5 volte di più dei morti per incidenti stradali. Ma di questo non parla nessuno, se non sporadicamente. Il motivo è piuttosto evidente se si considera che quelle polveri sono prodotte dal complesso sistema produttivo di una nazione. Il riscaldamento, la mobilità, produzione, tutte basate ancora per la massima parte sulla combustione di combustibili fossili e così via. Apprendiamo anche che l'Unione Europea ha fatto un altro passo indietro con la normativa invernale sull'energia, che nei fatti premia ampiamente le fonti fossili a scapito delle rinnovabili. È un documento di grande interesse del quale sicuramente ci occuperemo in una prossima puntata di questa trasmissione. E poi nella bassa padovana si discute ancora sull'utilizzo del cosiddetto CSS come combustibile nei cementifici. Io ne ho parlato qualche tempo fa e probabilmente ci torneremo sopra in futuro. Ricordo solo che CSS significa combustibile solido secondario, ma non è altro che un derivato dai rifiuti. E poi l'Università di Trento scopre che la moria delle api è dovuta ai pesticidi usati in agricoltura, che strano. La Coldiretti comunica che è tutto sbagliato, perché negli ultimi 25 anni ci siamo persi quasi un terzo delle terre coltivate, mentre l'ISPRA scopre che l'89% dei comuni italiani sono a rischio di frane o alluvioni. possiamo mai consolarci con il fatto che i giovani inglesi preferiscono guardare i documentari del novantenne Sir David Attenborough e col fatto che in Danimarca ci sono più biciclette in giro che automobili? Va bene che coi tempi che corrono bisogna essere di bocca buona, però, insomma, di carne al fuoco ce n'è sempre parecchia. Ma prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata di oggi, riprendiamo le buone abitudini e cominciamo con un brano jazz. Vi presento un pianista vissuto nella prima metà del secolo scorso, uno dei grandi interpreti del jazz classico di New York. Si tratta di James P. Johnson, probabilmente il migliore esecutore di stride piano, lo stile che negli anni 20 dominava la scena nella Grande Mela. Il pezzo si intitola Blue Note Boogie e sono certo che metterà tutti di buon umore. Thank you. Sì, un grande Boogie, James P. Johnson. Ora cominciamo il nostro discorso di questa sera. Qui siamo a Radio Cooperativa, questa è Non ci credo, parliamo di temi ambientali. Come tutti sanno, quando si cammina sulla spiaggia o sulla neve, è impossibile non lasciare tracce del nostro passaggio. Quando ci giriamo possiamo osservare che il paesaggio è cambiato. Adesso ci sono dei solchi che hanno modificato la levigatura del terreno. Insomma, con il nostro solo passare lo abbiamo cambiato, lasciando a terra le nostre impronte. La stessa cosa avviene quando si avvia un processo produttivo, per esempio quando si fabbricano delle scarpe, o quando accendiamo un fuoco, o quando buttiamo i rifiuti del picnic in mezzo al bosco. In tutti i casi modifichiamo l'ambiente che ci circonda, ne cambiamo la composizione dell'atmosfera, la purezza dell'acqua, la bellezza del paesaggio. Certo che poi ci sono impronte e impronte. Oggi noi riconosciamo come problema da affrontare in modo prioritario per la nostra specie quello dei cambiamenti climatici dovuti ad una crescita dell'effetto serra, a sua volta causata dalla emissione esagerata di gas clima alteranti in atmosfera, con in testa la CO2, compagna inseparabile della maggior parte dei processi produttivi che avvengono nella nostra società. Si è costruita una grandezza chiamata impronta di carbonio, che misura quanto grande è l'impatto che un'azione o un prodotto o una comunità produce sui cambiamenti climatici. Viene espressa in chilogrammi di anidride carbonica equivalente. Questo significa semplicemente che vengono presi in esame tutti i gas climalteranti, per esempio il metano, riportando il loro effetto a quello dell'anidride carbonica. Così, per esempio, se un processo emette un chilogrammo di metano, l'impronta di carbonio conta 30 kg di CO2 equivalente. Questo valore rientra in una valutazione più generale del danno portato all'ambiente dai processi in atto. Per questo, nel 1996, Mathis, Walker-Nagel e William Rees, nel loro libro Our Ecological Footprint, Reducing Human Impact on the Earth, cioè la nostra impronta ecologica, ridurre l'impatto umano sulla Terra, questi due signori introducono il concetto di impronta ecologica. A partire dal 1999 il WWF aggiorna periodicamente il calcolo dell'impronta ecologica nella sua pubblicazione Living Planet Report. Qualche anno più tardi, nel 2003, nasce il Global Footprint Network, cioè la rete dell'impronta globale, in collaborazione con decine di paesi, di università, di agenzie governative e di associazioni non governative. L'intenzione qual è? È di fare di questo valore un indicatore di come vanno le cose sul nostro pianeta, paragonabile come importanza al PIL, il prodotto interno lordo. L'impronta ecologica misura in sostanza quanto rapidamente stiamo dilapidando le risorse della Terra o della nazione. Viene valutato quanto territorio biologicamente produttivo, nel senso di terra e mare, quanto terreno, dicevo, serve per rigenerare quello che ci siamo mangiati e per riassorbire i danni dei rifiuti che abbiamo prodotto. In altre parole, ha direttamente a che fare con la sostenibilità delle azioni compiute dall'uomo, sia come singolo individuo che come appartenente ad una società più o meno allargata. In questo modo basta confrontare il territorio a disposizione con quello sfruttato per capire come siamo messi. Tra l'altro è sì possibile avere una stima globale che comprende l'intera specie umana, ma anche distinguere tra i popoli e scoprire chi sono i migliori e chi sono invece i peggiori. Perché le nostre azioni rientrino nella sostenibilità, occorre valutare quanto la Terra è disposta ad offrire. Il valore dell'impronta ecologica per individuo che dovremmo avere è di 1,78 ettari. In questo momento ci sono alcuni stati, anche di grande livello, che sono al di sotto di questo valore. Ovviamente sono gli stati poveri come l'Etiopia o l'India a 0,98 ettari a persona, stati anche emergenti e grandi come la Cina a 1,6. Poi ci sono quelli che superano di poco il valore limite, penso all'Argentina con 2,3, ed infine i grandi consumatori occidentali, tra i quali l'Italia, con un valore di 4,2, quasi due volte e mezzo superiore alla disponibilità del pianeta. Noi, insomma, viviamo ben oltre i limiti previsti. I campioni, in questo senso, sono, vorrei dirlo, gli Stati Uniti, con 9,6, cinque volte e mezzo il valore limite. Se si potesse tradurre in matematica tutto questo, dovremmo poter dire che se tutti gli stati facessero come gli Stati Uniti, servirebbero 5,3 pianeti per sopravvivere, il che ovviamente non è possibile. Va anche sottolineato che si tratta di valori medi e che ovviamente non tutti gli americani si abbuffano di risorse nella stessa maniera. Altre osservazioni da fare riguardano i limiti di questa grandezza, peraltro riconosciuti dagli stessi Watternagel e Rees. Consideriamo ad esempio l'aspetto energetico. A questo ci si riferisce proprio dall'impronta di carbonio da cui siamo partiti all'inizio. Ma le questioni da mettere in campo non sono solo quelle dell'emissione di gas serra in atmosfera. L'impronta di carbonio e quindi anche quella ecologica non tengono conto ad esempio della questione delle scorie radioattive o dell'approvvigionamento che deriva da fonti non rinnovabili. Mi viene in mente ad esempio la questione delle miniere di uranio in Africa. E non tengono conto anche di altri fattori inquinanti che non siano quelli derivati dall'anidride carbonica. Quali sono le conseguenze di questa osservazione e di questi limiti? Uno, che il danno ambientale reale è molto più grande di quello che mostra l'impronta ecologica, perché non vengono considerati molti fattori degradanti. Secondo, l'impronta ecologica fornisce sicuramente utili indicazioni, ma rimane uno strumento non definitivo per le scelte dei governi. Anche se si dovesse raggiungere la parità tra consumi e disponibilità, questo non risolverebbe tutti i problemi ambientali. Riprenderemo dopo una pausa musicale. Facciamo adesso tappa negli anni 70 per un brano rock che ha venduto, beati loro, 12 milioni di copie ed è diventato un simbolo per questa band svedese. Sono gli Europe con The Final Countdown. Questi erano gli Europe qui a Non ci credo a Radio Cooperativa. Noi continuiamo col nostro discorso sui temi ambientali. La città canadese di Montreal, già nell'87, aveva ospitato un summit per fare il punto sulla situazione dell'ozono e per limitare l'utilizzo, la produzione naturalmente, e l'utilizzo dei gas come il freon dei frigoriferi che aprivano quel famoso buco nella barriera protettiva contro i raggi ultravioletti del sole. Nel 2005, sempre a Montreal, si svolge la conferenza delle parti numero 11, voluta come sempre dall'IPCC. È quella in cui si comincia a discutere della scadenza del protocollo di Kyoto, valido fino al 2012, per capire cosa fare dopo di allora. Non un gran risultato, perché mancavano all'appello i paesi che stavano emergendo, come la Cina e l'India, a cui i cittadini, francamente, non si poteva proprio imporre di buttare via i frigoriferi appena comprati per sostituirli con altri di classe A. Ad ogni modo, il problema è finito sui taccuini e si è dimostrato, se non altro, che quel problema esisteva. Non solo, ma in quell'occasione e nelle successive, il protocollo di Montreal ha istituito un fondo per aiutare i paesi in via di sviluppo a mettersi in regola. Il fondo finanzia progetti di investimento, assistenza tecnica, formazione, trasferimento tecnologico e riconversione industriale in 147 paesi in via di sviluppo. Dalla sua istituzione ad oggi, il fondo ha erogato finanziamenti per un totale di 3 miliardi e 200 milioni di dollari attraverso 7.000 progetti. A questo trattato si riferisce un articolo pubblicato sul sito di Repubblica il 26 novembre scorso. Si parla di investimenti e di banche, ma l'oggetto riguarda, e come, l'ambiente. In sostanza ci si rivolge agli investitori, anche a quelli che hanno ritirato la buona uscita, oppure venduto una casa, oppure vinto una lotteria. In cosa investire per essere eticamente responsabili? Voglio dividere in due parti il ragionamento. Il primo mi viene da considerazioni che sono state fatte a Marrakech durante la recente COP22 e di cui forse ho già riferito, ma che mi sento di riprendere almeno rapidamente. La questione è che non a tutti piace salvaguardare l'ambiente rinunciando alle proprie comodità. Le frasi come «si vive una volta sola», «per una volta cosa vuoi che sia», credo le abbiate sentite tutti e forse qualche volta sono scappate anche a noi. Se lo facciamo noi, pensate cosa devono provare quelli che sull'inquinamento campano, vale a dire i petrolieri, i produttori di energia con fonti fossili, i proprietari delle miniere di carbone o dei pozzi di gas di scisto e così via. Ma non è solo questo. Nella recente campagna elettorale che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca, abbiamo sentito le interviste ai cittadini che hanno perso il lavoro perché la politica statunitense aveva chiuso miniere di carbone altamente inquinanti. Questi dicevano che avrebbero votato per Trump non perché fosse loro particolarmente simpatico oppure perché le sue scelte politiche meritassero un bravo, ma semplicemente perché sapevano che avrebbe riaperto quelle miniere dal momento che lui ritiene l'ambiente solo una vacca da mungere e nulla più. Non sono discorsi di poco conto, perché è certo un bene pensare alle future generazioni, però farlo con la pancia piena e un posto di lavoro assicurato è troppo facile e, permettetemi, anche un pochino da vigliacchi. Ripeto, a cosa siamo disposti a rinunciare della nostra vita per favorire una politica più sostenibile che sia in grado di battersi ad armi pari contro l'inquinamento, il riscaldamento globale, la deforestazione, l'immissione di olio di palma nei prodotti che mangiamo? A cosa? Al riscaldamento? All'aria condizionata? All'automobile a benzina? A che cosa? Ecco allora che occorre cambiare strategia, perché, come ho sempre sostenuto, non esistono questioni ambientali dissociate da quelle sociali, politiche e soprattutto economiche. La domanda da 100 milioni è la seguente. Prendiamo la brown economy, quella attuale, quella delle fonti fossili, del nucleare, della mercificazione, del consumismo. Conviene abbandonarla per abbracciare un modo diverso di produrre, seguendo le strade che l'ecologismo ha aperto, la green economy ormai sparpagliata ovunque nel pianeta o la blue economy di Gunther Pauli che sta lentamente facendosi strada come probabilmente la soluzione migliore da adottare ed infine la decrescita che punta sulla sobrietà e su una vita più vera? È questo che conviene fare? Il verbo conviene qui è usato nel senso pieno del termine perché È chiaro che questa scelta conviene per avere un mondo più pulito, meno inquinato da schifezze e delinquenti, ma bisogna anche capire se conviene da un punto di vista del valore, del capitale investito, dei posti di lavoro salvaguardati o guadagnati. In quest'ultimo caso mi rendo conto che l'era che stiamo vivendo è una nuova grande rivoluzione industriale che cambierà le carte in tavola e soprattutto le regole del gioco. E ogni grande rivoluzione, a partire da quella delle macchine a vapore della metà del XVIII secolo, ha comportato una trasformazione anche delle occupazioni e quindi del lavoro. Le persone verranno dunque trasferite a fare qualcosa di diverso. Già, ma come? Cercheremo di scoprirlo dopo aver ascoltato un brano musicale. Passiamo dal rock al blues con un grande, grandissimo interprete, Joe Bonamassa, e questo suo brano, Drive.
Even though it's dark,
E questa è sempre Radio Cooperativa con la trasmissione Non ci credo, stiamo parlando di temi ambientali e parleremo adesso degli investimenti che è possibile fare mantenendo, dando un occhio molto importante anche all'ambiente. E allora cerchiamo di dare un'occhiata a questa questione in senso più generale. Uno psichiatra svizzero, Bertrand Piccard, ha compiuto un'impresa straordinaria, conclusasi pochi mesi fa. Con un aereo alimentato esclusivamente ad energia solare ha fatto il giro del mondo. Ora ci domandiamo, è solo una manifestazione di coraggio, una sfida alle capacità dell'uomo? Oppure è una dimostrazione che, se vogliamo, noi siamo in grado di rinunciare a una parte del mondo che stiamo vivendo, di modo che i nostri nipoti abbiano poi a disposizione di nuovo una terra libera da schifezzi di ogni genere e da fenomeni meteorologici disastrosi? Sta di fatto che proprio in occasione della COP22 di Marrakech, Piccard, da molti anni in cerca di soluzioni sostenibili, ha detto la sua senza risparmiare nessuno. E voglio leggervi le sue parole tra virgolette. Gli ecologisti e i partiti verdi hanno reso un pessimo servizio all'ambiente perché hanno spostato il dibattito sul cambiamento climatico a sinistra invece di spiegare che si trattava di un tema assolutamente bipartisan e soprattutto che apriva la strada ad un mercato altamente redditizio per il capitale e l'industria. Ora, continua, dobbiamo costruire un ponte fra ecologia ed economia, fra destra e sinistra. Le tecnologie pulite non sono soltanto ecologiche, sono soprattutto logiche. Ora, personalmente mi sento di condividere questa presa di posizione e mi piace soprattutto l'ultima frase, quando Piccard ci fa capire che non ci sono molte altre vie d'uscita se non quella di passare a tecnologie pulite prima che sia troppo tardi. Ecco perché la scelta prima, che è ecologica, è proprio logica. Del resto, i dati che abbiamo a disposizione confermano tutto questo, e i dati non sono né di sinistra né di destra, sono semplicemente dei numeri, sono dei testimoni reali di una situazione altrettanto reale. Vediamo un po'. John Kerry, segretario di Stato dell'amministrazione Obama, presente a Marrakech, nel suo applauditissimo discorso ha fornito le cifre ricavate da un'inchiesta prodotta dalla IEA, International Energy Agency, un ente intergovernativo fondato nell'ambito OCSE negli anni 70. Secondo questa inchiesta, nel 2015 sono stati messi a dimora più di 500.000 di pannelli solari ogni giorno dell'anno e sono stati investiti in progetti, tra virgolette, puliti, 350 miliardi di dollari, per la prima volta più di quanto fatto nel campo di tutte le fonti fossili messe insieme. Non solo, ma le imprese della green economy raccolgono oggi più di 8 milioni di lavoratori ed il trend è decisamente in crescita. Sono divisi per tipologia di energia, dal fotovoltaico con quasi 3 milioni di occupati al solare a concentrazione con circa 14.000. La nuova capacità installata da fonti rinnovabili, sempre nel 2015, supera quella della somma di carbone, petrolio e nucleare e prevede un'ulteriore crescita di circa il 13% da qui al 2021. Nel rapporto si legge: la Cina resta il mercato più forte e per la prima volta gli Stati Uniti sorpassano l'Unione Europea. I dati si riferiscono sempre al 2015. In totale, continua il rapporto, l'energia generata da rinnovabili nel 2021 supererà i 7.600 terawattora, che equivalgono all'attuale produzione di Stati Uniti e Unione Europea messi insieme. Insomma, cifre veramente molto molto considerevoli. Ora, potrebbe sembrare che queste uscite siano indotte dalla paura di cosa potrà combinare di brutto il nuovo presidente statunitense, adesso che ha in mano il potere assoluto del paese, potendo contare, oltre che su se stesso, su un Parlamento dominato dal suo partito e avendo messo uomini chiave del suo entourage dappertutto, giudici, presidenti di commissioni e, per quanto ci riguarda, all'EPA, l'ente per la protezione dell'ambiente. In realtà le cose hanno cominciato a cambiare da qualche tempo e molte industrie si sono date da fare per convertire le proprie tecnologie o i propri modelli di produzione verso una maggiore, se non totale, sostenibilità. Il documento Green Italy 2014, prodotto dall'azienda di consulenza Simbola, garantiva che il 22% delle industrie italiane si erano adeguate ai tempi investendo in efficienza e minor consumo di energia. Parliamo del 2014. Il nuovo documento, uscito pochissimi giorni fa, all'inizio di novembre del 2016, porta questa cifra al 26,5%. Purtroppo questo documento non si può scaricare, però si può leggere entrando nel sito della Fondazione Symbola, che trovate facilmente con Google e poi cercando la sezione Green Italy. Contiene moltissime informazioni. Io credo che ne discuteremo in una delle prossime puntate di Non ci credo. Insomma, secondo una dicitura abbastanza diffusa, investire nel sostenibile non è per semplice emergenza, ma per il fatto che arrivare prima significa anche essere più competitivi sul mercato futuro, che sarà, ci scommettono la maggior parte degli economisti, lontano da carbone, da gas e da petrolio. Ora, il fatto che lo dica io ovviamente non conta nulla. Conta poco anche che lo dicano quelli che hanno fatto gli investimenti, ci mancherebbe altro che non fossero convinti delle proprie iniziative. Ma quando leggiamo le dichiarazioni dei personaggi che adesso andrò ad elencare, non è possibile pensare ad una buttata oppure ad una scommessa rischiosa. Ascoltate un po'. A Marrakesh John Kerry ha portato una lettera che invita Trump a proseguire la politica degli Stati Uniti sulla sostenibilità contro i cambiamenti climatici. E non è firmata dal presidente del Sierra Club o di Greenpeace, è firmata dagli amministratori delegati di aziende di un certo spessore, aziende che rientrano perfettamente nell'ottica del consumismo. Mars, Unilever, Kellogg's, Schneider Electric, Intel. Insomma, la vera forza dell'economia verde, blu o comunque sostenibile, per dirigersi verso il sogno di ogni cittadino del mondo, quell'economia circolare di cui tutti parlano oggi, sta ancora una volta nel profitto che può generare con i benefici che questo si porta dietro, in quanto al profitto per gli investitori, ma anche al lavoro per la gente comune. Facciamo un'altra pausa, durante la quale potremo apprezzare questa volta la voce straordinaria di Giusy Ferreri con l'indimenticabile testo di Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu.
Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria.
Assunto la fleca, che ha fatto cilecca, che Cristo...
Sì, un grande brano di Rino Gaetano nella interpretazione di Giusy Ferreri qui a Non ci credo a Radio Cooperativa. Lasciatemi adesso fare una piccola parentesi per poi riprendere il discorso sui finanziamenti. Nelle idee attuali i nuovi processi puliti stanno all'interno della green economy. Questa presenta sicuramente molti vantaggi e si fa forte di concetti come il risparmio energetico, la maggiore efficienza, l'uso di energie rinnovabili e il riciclo dei rifiuti. Tutto bene dunque, se non fosse che alla base di questo approccio ci sta una nuova tecnologia che si sta evolvendo di giorno in giorno, come è possibile notare guardandosi indietro negli ultimi 20 anni e vedendo quali grandi novità sono apparse, novità che hanno cambiato la scienza e, lo sottolineo, anche il mercato. Significa che per fare la transizione servono dei soldi, servono investimenti, competenze scientifiche e tecniche che ci diano tutto quello che già abbiamo, ma con un minore impatto ambientale. La richiesta che da molti viene è che questo impatto si cominci a fare non spendendo capitali enormi per ridurlo, per esempio per ridurre l'attrito delle pale eoliche o per far crescere all'infinito il rendimento di un elettrodomestico, bensì rinunciando a qualcuno degli asset che abbiamo nelle nostre case, o quantomeno riducendo le pretese di avere, ovviamente si tratta solo di un esempio, automobili super veloci, sostituendole con altre che, se non altro, consumino poco. Questi traguardi hanno bisogno di molti denari e soprattutto dobbiamo essere consapevoli che non tutti potranno raggiungerli. Se estendete il concetto all'intera economia e all'intero mondo, la consapevolezza deve essere quella che con ogni probabilità non tutti potranno avere una green economy nel proprio futuro, a meno che non vengano finanziati dagli altri, cosa che è stato il punto di massimo dibattito in tutte le conferenze COP, dalla prima del 1992 fino ad oggi. Dunque, la green economy ci pone di fronte ad alcuni dilemmi che dovrebbero farci riflettere sul modo di attuarla e sui gestori che non siano poi gli stessi che hanno portato alla situazione attuale. Questo spiegherebbe la discesa in campo di nomi così imponenti come quelli che hanno firmato la lettera che John Kerry ha portato a Marrakech, di cui ho parlato prima. Su questo argomento c'è però dell'altro. Sappiamo che, oltre a chi detiene il potere produttivo, ad esempio le multinazionali, un punto fermo della nostra società è costituito da chi gestisce il denaro, e cioè le banche. A proposito di green economy, non voglio fare della facile ironia associando le banche al colore verde dei dollari. Voglio dare invece alcune notizie che sono molto interessanti. La BEI, che è la Banca Europea degli Investimenti, e si tratta della banca che è responsabile dei finanziamenti dei progetti varati dall'Unione Europea, è una banca attiva fin dalla nascita dell'Unione e svolge il suo ruolo ben dal 1957. Uno dei suoi compiti principali è legato strettamente al termine sviluppo. Dal momento che lo sviluppo di una regione o di un progetto può avvenire in modi anche molto diversi tra loro, può essere curioso capire come i responsabili la vedono oggi. La volta scorsa ho riportato le parole di Jonathan Taylor, vicepresidente responsabile per il settore clima, e voglio riprenderle anche questa sera. Tra virgolette, abbiamo preso l'impegno di destinare almeno il 25% dei nostri prestiti a progetti climatici, vale a dire circa 20 miliardi l'anno. Nei mercati emergenti, che rappresentano circa il 10% del nostro target, l'obiettivo sale al 35%. Non è filantropia, è business. Noi siamo una banca e alla fine vogliamo indietro i soldi. Cerchiamo progetti che abbiano un valore economico e siano affidabili, che producano valore aggiunto e incontrino gli standard richiesti dall'Unione Europea. D'altra parte, la svolta verso un'economia decarbonizzata non è un'utopia. Il numero di paesi che si è già impegnato in questo processo è davvero elevato, un processo che non coinvolge solo i governi, ma anche il settore privato. E i manager dei grandi fondi stanno guardando con crescente interesse agli investimenti nelle tecnologie pulite. Non perché pensino che siano una scelta morale, ma perché non vogliono restare bloccati in attivi non recuperabili e, se effettivamente gli impegni presi a Parigi saranno rispettati, solo una piccola parte degli investimenti nel settore dei combustibili fossili saranno redditizi nei prossimi 20-30 anni. Cioè, mi pare che più chiaro di così veramente si muore. Quindi è una gran bella cosa e soprattutto rientra nella famosa frase di Picard di considerare più logiche che ecologiche le prospettive di un'economia pulita. Quando però questi discorsi vengono fuori, personalmente non riesco a non essere un pochino sospettoso e a temere che si tratti di un'azione di greenwashing. Allora mi chiedo, cosa ne pensano le altre banche, ad esempio quelle italiane? Cercherò di rispondere tra poco, dopo aver ascoltato uno dei classici dei Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou. È il 1969 e noi ce la riascoltiamo con grande piacere. Creedence Clearwater Revival, non ci credo. La domanda che ci eravamo fatti riguardava le banche in generale, ma quelle italiane in particolare. Come si comportano allora le banche italiane per quanto riguarda gli investimenti che possiamo definire etici sia da un punto di vista sociale che ambientale? Io non voglio addentrarmi nel ginepraio degli istituti di credito, per cui farò riferimento alle dichiarazioni uscite dalla Banca Etica recentemente. La domanda di partenza è questa: se io voglio fare un investimento etico che non danneggi il clima, che non impoverisca l'ambiente, che non peggiori le condizioni di vita dei popoli che sono già messi male, come posso muovermi? La prima risposta che ci viene è che esistono 120 fondi di investimento che hanno aderito all'accordo di Montreal. Ricordate, ne ho parlato all'inizio. I pacchetti di simili azioni nel mondo corrispondono ad un valore di circa 10 trilioni di dollari. Quindi se tu investi 100 euro in queste azioni, risparmi quasi mezza tonnellata di CO2. Se poi ti fanno anche guadagnare qualche soldino, è tutto grasso che cola. A fare questi calcoli è Etica SGR, che sta per Società Gestione Risparmio, ed è la costola finanziaria appunto di Banca Etica. È la sola, insieme al Fondo dei Metalmeccanici, ad aver aderito al Trattato di Montreal, quello sulla impronta di carbonio da quale siamo partiti. Ora, tutti sanno che Banca Etica è un istituto particolare e qualcuno potrebbe dire che non fa testo. Fortunatamente non è il solo a pensare che investire su un futuro più pulito sia importante e conveniente. Prendiamo per esempio la statunitense BlackRock, uno dei più grandi istituti di finanziamento del mondo, con la gestione di oltre 5.000 miliardi di dollari. In ottobre ha pubblicato un documento nel quale afferma che i cambiamenti climatici sono a tutti gli effetti una variabile di mercato. Uno dice: cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che il clima va tenuto sotto osservazione come tutti gli altri indicatori di cui si occupa la borsa. Oltre a Banca Etica, in Italia ci sono Intesa San Paolo, BNP Paribas, Pioneer Investment di Unicredit, che gestiscono in azioni etiche circa 5 miliardi di euro, che sicuramente non è molto rispetto al totale del risparmio italiano, ma si può considerare quantomeno un primo passo. D'altra parte, qualcuno obietta che non siamo affatto certi che i cambiamenti climatici saranno così fondamentali nel cambiamento delle strategie del mercato e della finanza. Può anche essere. Ma si tratta di capire se dobbiamo fare le scelte sempre quando siamo con l'acqua alla gola, in condizioni di emergenza, o se è più conveniente anticipare quei tempi. Sappiamo che non c'è un grande feeling tra gli ambientalisti e le multinazionali in generale. Con quelle dei farmaci poi il contrasto è totale. Eppure anche là dentro qualcosa si muove. Sappiamo bene che fuori dall'ambiente che noi siamo soliti frequentare c'è chi vede nelle iniziative a favore dell'economia verde, tema del resto recepito sia alla COP21 di Parigi che alla recente COP22 in Marocco, una specie di azione pericolosa per il futuro della produzione. In Svizzera hanno detto la loro i responsabili di grandi gruppi farmaceutici come Roche, nelle parole del suo vicepresidente André Hoffmann, anche se a titolo personale, e poi anche ha parlato di questo anche il responsabile energia di Novartis, dicendo che queste azioni sono realiste per un'azienda e quindi schierandosi a favore degli investimenti per le azioni pulite. Ora io voglio proporvi come esempio quello che dice Luca Bolzani, che è il presidente di Sintetica S.A., ditta farmaceutica svizzera, azienda leader del mercato dell'anestesia e della terapia contro il dolore. A proposito degli investimenti in progetti puliti, dice tutto tra virgolette: in tutto ciò non vedo una contrapposizione di interessi. Porsi obiettivi ambiziosi va bene, non è idealismo, vuol dire essere un po' più avanti degli altri e avere una visione più a lungo termine che può portare solo vantaggi. Prima o poi tutto il mondo si allineerà con queste esigenze indiscutibili, inevitabili e ineluttabili. Quindi conviene iniziare a farlo prima degli altri. Se devo pensare alla mia azienda e all'impegno che noi dovremo avere per ridurre di 2/3 il nostro consumo energetico, le risposte che immagino sono investimenti e misure precise da assumere internamente trovando degli specialisti. Ma sempre dal punto di vista della mia azienda, non lo vedo come penalizzante, bensì come premiante, perché comunque consumeremo meno, spenderemo meno in energia, saremo più indipendenti, avremo dei vantaggi competitivi su altre aziende che saranno invece più dipendenti dalle vecchie forme di energia. E c'è anche la questione del marketing. Più si va avanti, più quello della sostenibilità è un concetto spendibile che porta vantaggi, ma solo la condizione di essere convinti di ciò che si fa e quindi credibili. Non è che dobbiamo sempre agire in regime di emergenza, perché altrimenti rischiamo la fine del mondo. Le aziende che per prime riusciranno a interpretare bene una politica energetica sana avranno vantaggi competitivi rispetto alle altre. non dobbiamo prendere le nostre decisioni perché siamo con l'acqua alla gola o perché siamo obbligati dalle normative. Dobbiamo impostare le nostre scelte sulla base di ciò che riteniamo giusto per noi e per gli altri. Chiusere virgolette. Insomma, un intervento che prepara la strada a investimenti sulle energie pulite piuttosto importanti. L'ultima cosa da sottolineare è che tutte queste azioni non sono promosse e realizzate da uomini buoni o santi. Le banche, le multinazionali, le aziende farmaceutiche pensano che queste azioni siano produttive e comportino un vantaggio anche economico. Per questo la frase del direttore della BEI è quella che mi sembra concluda meglio il discorso. Non è filantropia, è business. Noi siamo una banca e alla fine vogliamo indietro i nostri soldi.
Your way to go. And if you get it like that, that's the way you get it. 'Cause you get it like that when you want to be that way. When you wanna be that way, that's the way you wanna be. Doesn't matter, baby. Ain't no question, no suggestion, nothing in my mind that can't be shut out when I want it to be. Nothing in yours that can't be kept in when you open it up and use it. You can't let out if it's gotta be let out. Just let it out and don't worry which way it goes. Turn it on and soak it in. And let it run off the walls. And lay it down with you. Keep it. And don't lose it. Or confuse it. It's just right there, land. Open, completely open for everybody to see.
Va tutto bene, dice Van Morrison, it's all right, qui a Radio Cooperativa, questa è Non ci credo e adesso cambiamo discorso. Nell'ultima puntata di questa trasmissione abbiamo cominciato ad affrontare le notizie che stavano arrivando dalla COP22 di Marrakesh e le abbiamo condivise così com'erano senza aver potuto analizzare i documenti del summit. Adesso che sono passate altre 2 settimane possiamo affrontare nuovamente la questione scegliendo alcuni aspetti particolari, senza con questo ovviamente avere nessuna pretesa di completezza. La prima osservazione da fare è che in questa occasione a muoversi con maggiore coraggio e consapevolezza sono stati i paesi più poveri. Uno può dire, per forza, sono anche quelli messi peggio, quelli che stanno pagando e pagheranno lo scotto maggiore ai cambiamenti climatici. L'accordo uscito dalla conferenza di Marrakesh non è altro che una dichiarazione di intenti che richiama al massimo impegno politico più per paura di quello che potrebbe fare Donald Trump che per convinzione. A muoversi indipendentemente, evidentemente scottati da un paio di decenni di fallimenti in questo senso, sono stati circa 50 paesi sottosviluppati, che sono anche quelli più vulnerabili, sia per la loro posizione geografica e anche perché mancano loro le tecnologie, il know-how e soprattutto i soldi per avviare quella trasformazione dal modello economico attuale a quello futuribile inserito, per esempio, nella green economy. Da questi 50 paesi è arrivato il messaggio più forte. Ridurremo drasticamente le emissioni di carbonio, passando al 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2050. Non sappiamo se ce la faranno tutti. Se pensiamo ai paesi coinvolti, Afghanistan, Bangladesh, Etiopia, Nepal e così via, qualche dubbio effettivamente viene. Lo stesso Marocco, che ha ospitato la conferenza, promette di arrivare solo al 54% entro il 2030. Il messaggio però è forte e chiaro. Il Climate Vulnerable Forum dei 48 paesi hanno affermato: noi sopravviveremo e prospereremo. Il gruppo ha anche espresso l'impegno a sviluppare e presentare i piani nazionali di taglio alle emissioni prima del 2020 e aggiungono, tra virgolette, anche se il nostro contributo è insignificante, l'impatto che il cambiamento climatico ha su di noi è molto alto e siamo qui insieme per garantirci una voce nel nostro futuro. Come detto più volte, adottare la green economy non è gratis, serve nuova tecnologia, predisporre centri di produzione di energia, serve sostenere le novità, come è avvenuto ad esempio da noi, in attesa che la spesa per metterla in pratica diminuisca. Dunque, da soli quei paesi non ce la faranno mai. Per questo è essenziale un sostegno finanziario da parte dei grandi inquinatori per aiutarli ad attuare misure di mitigazione e di adattamento. Il motivo di queste scelte sembra evidentemente essere quello che la tanto attesa conferenza delle decisioni non ha deciso proprio nulla, anzi ha rimandato a tra 2 anni i progetti concreti, passando il tempo a piangersi addosso per l'elezione di Trump. Che quest'uomo non sia il massimo per l'ambiente lo sappiamo tutti benissimo, ma questa fottuta paura sembra quasi diventare un alibi per fare marcia indietro rispetto alle pretese del mondo, un mondo in cui, tanto per fare un esempio, le temperature polari sono all'inizio della notte artica enormemente al di sopra della media. C'era sul piatto anche il tema della trasparenza, vale a dire che fosse chiaro a tutti quello che ogni Stato sta facendo, o comunque che ha intenzione di fare, riguardo alle questioni del clima. Cosa si è fatto allora? Si è detto agli Stati, fate i bravi, prendete le vostre decisioni, ma con calma, vi lasciamo altri 2 anni di tempo fino alla COP24 del 2018, che probabilmente si terrà in Polonia. Intanto i ghiacci si sciolgono, gli uragani aumentano, e noi ci perdiamo per mesi dietro questioni marginali, come il tentativo di rendere semi-privato un Parlamento pubblico. C'è poi la faccenda degli indici NDC, cioè i contributi volontari che ogni Stato aveva dichiarato durante la COP di Durban del 2009 e che erano stati giudicati del tutto insufficienti da chiunque abbia un po' di sale in zucca. La revisione attesa per Marrakesh è arrivata solo per 4 Stati, Stati Uniti, Messico, Canada e Germania, e sul primo grava comunque il fantasma di Donald Trump. Loro hanno fissato gli obiettivi al 2050, però nessuno ha dichiarato come farà a raggiungerli. Il resto dei discorsi riguarda, come poteva essere diversamente, i soldi. in particolare quelli da destinare a rifondere gli stati più colpiti e a sostenerli nella lotta ai cambiamenti climatici. Su questo ci sono tantissime promesse e altrettante parole, ma gli stati più poveri non hanno la più pallida idea di quando i finanziamenti arriveranno e, in molti casi, non sanno neanche se arriveranno per davvero. Ecco allora che, ad un esame un pochino più approfondito, la COP22 non sembra per niente diversa dalle precedenti, tranne forse quella di Parigi che, è sempre meglio ricordarlo, viveva i giorni seguenti alla notte di terrore con 130 vittime innocenti ammazzate da dei bastardi assassini. In quel clima, nel quale alla società civile è stato impedito di partecipare alla conferenza per motivi di sicurezza, essere poco seri sarebbe stato davvero il colmo. Ma un anno dopo si poteva riprendere il discorso e lo sport internazionale della politica energetica mondiale, prendere per il naso i cittadini, quasi sempre ignari, perfino dell'esistenza di questi incontri.
Drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in Kate here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us manners, someone said. The hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Society, a night of candles brighter than the sun. Gentlemen will walk but never run. If manners maketh manners, someone said, he's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself. No matter what they say, be yourself, no matter what they say, be yourself, no matter what they say,
be yourself, no matter what they say, sii te stesso, non preoccuparti di quello che dicono gli altri. Questi erano i Police, guidati da Sting alla fine degli anni 80 con Englishman in New York, una canzone che è un inno al coraggio di essere e mostrarsi per quello che si è. È infatti dedicata ad una icona gay inglese, Quentin Crisp, attore e scrittore inglese, trasferitosi appunto nella grande media. Riassumiamo brevemente la situazione. La COP21 di Parigi ha costruito un progetto condiviso da tutti i presenti, un progetto pieno di buchi, però è quello di cui il mondo in questo momento dispone. L'accordo è stato ratificato a tempo di record, meno di un anno. Se vi sembrano tempi lunghi, vi ricordo che il protocollo di Kyoto ha avuto bisogno di ben 8 anni prima di diventare operativo nel 2005. La COP22 di Marrakech, nelle intenzioni, era la mano armata della precedente conferenza sul clima. In sostanza, in Marocco si sarebbero dovuto definire i modi e i tempi per rendere operative, concrete e realizzabili le strategie per raggiungere gli obiettivi di Parigi. Questa conferenza africana, insomma, è stata una amara dimostrazione di quanto vero sia il detto: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ho spiegato molte altre volte che in queste occasioni le anime dei partecipanti sono molto diverse tra paesi ricchi, paesi emergenti e paesi poveri. E tuttavia non è stato nemmeno questo a rendere improduttiva la riunione, bensì la presenza asfissiante delle multinazionali intervenute anche nelle riunioni a porte chiuse. Gli interessi più grandi sono concentrati sull'Africa. Le grandi aziende non vogliono accordi globali, preferiscono patteggiare direttamente con gli stati. In questo modo gli accordi si concludono molto più rapidamente e soprattutto sono decisamente meno controllabili. Le informazioni che seguono sono prese da un articolo di rinnovabili.it e ovviamente rimando a quel sito per le pezze d'appoggio. Dunque, i ben informati lamentano che dietro gli accordi si possano nascondere delle operazioni di greenwashing, soprattutto se gestiti da grandi multinazionali, come avviene per l'adattamento dell'agricoltura africana, che è sponsorizzato dal Marocco ma è sostenuto economicamente dalla Danone. I sospetti espressi senza mezzi termini da organizzazioni non governative come Terzo Leader accusano queste iniziative di tentare di industrializzare l'agricoltura facendo poi largo uso di fertilizzanti chimici, di pesticidi e di OGM. E arriviamo a quella forma di neocolonialismo che abbiamo raccontato decine di volte qui a Radio Cooperativa, a Non Ci Credo, ma anche in altre trasmissioni che si occupano dei popoli più svantaggiati. Penso agli amici di AIA, latinoamericano di Gustavo Claros, che questi discorsi li fanno e come. Con il miraggio di una maggiore produttività, queste aziende riescono ad accaparrarsi terreni fertili e a portare a termine le loro sporche azioni, appunto, di land grabbing. Puntare su meccanismi di compensazione del carbonio, che sono ampiamente previsti da ogni trattato internazionale, compreso il protocollo di Kyoto, diventa la chiave, anzi il grimaldello, per impossessarsi di altri terreni fertili. Ovviamente non possiamo non parlare dei soldi destinati alla rinascita verde dei paesi poveri. Dove andranno a finire? Cosa verrà comprato con quel denaro? Secondo molti commentatori, proprio l'azienda AAA sta tentando di dirottare i finanziamenti del fondo per l'adattamento, che è previsto dal vertice di Parigi, sulle proprie iniziative, che non sono affatto a favore dell'adattamento climatico, ma verranno usati per distribuire le tecnologie e i prodotti delle corporation, garantendo così enormi profitti a costo praticamente nullo. Ma c'è anche di peggio. C'è un analogo tentativo da parte di due colossi francesi, Suez e Veolia, che propongono grandi impianti di desalinizzazione, cosa che sarà indispensabile in un futuro più secco e asciutto. Ma questa operazione tende a legittimare la gestione privata dell'acqua. Un altro colosso come Engie, anch'esso francese, partecipa a progetti verdi sponsorizzati dalle autorità locali, anche quelle marocchine, ma l'obiettivo è quello di ottenere in cambio i permessi per realizzare una grande centrale a carbone a Safi nel Marocco occidentale. Uno può dire, si tratta dell'Africa, in Europa le cose sono molto diverse. In realtà le cose non stanno così. Il Corporate Europe Observatory, che si occupa delle relazioni che i politici europei intrattengono con le varie lobby, comunica il 16 novembre dal proprio sito che Miguel Arias Cañete dedica da 2 anni l'80% del proprio tempo a incontrare rappresentanti delle grandi aziende del settore energetico da fonti fossili, cosa che ha proseguito imperterrito anche durante la COP22 di Marrakech. Ed è lo stesso Miguel che ha presentato la normativa invernale sull'energia a cui accennavo all'inizio, che guarda caso punisce le rinnovabili a favore delle fonti fossili. Ah già, chi è Miguel? Beh, non farò delle facili battute. Si tratta del capo delegazione dell'Unione Europea a Marrakech. Niente meno. Già, niente meno. I Rolling Stones con questo Fancy Man Blues dimostrano che non hanno per niente dimenticato le loro origini blues. Non ci credo di questo 6 dicembre termina qui. La prossima volta sarà il 20 dicembre e sarà anche l'ultima puntata dell'anno per questa trasmissione. proveremo a tirare le somme di cosa è stato il 2016 dal punto di vista dell'ambiente. Lo faremo come sempre, cercando di raccogliere dati, cifre, decisioni ufficiali, ma anche prospettive e forse speranze. La puntata di oggi potrà essere ascoltata in replica la domenica della prossima settimana alle 16:50. Tra poco, alle 22:30, una puntata di Infinitamente Blues che completa il percorso dedicato a Bob Dylan e ai testi delle sue canzoni. Se vi piace Dylan, vi consiglio di ascoltarla. I brani scelti vanno dal 1975 ai giorni nostri. Io vi lascio con un brano considerato tra i migliori della storia della musica moderna, una canzone del compianto Lou Reed, che è anche l'augurio che lascio a voi tutti per i prossimi giorni. A Perfect Day, un giorno perfetto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep what you sow. You're going to read just what you sow.